questo breve brano, no, del Cantico è stato letto in tutta la tradizione come l'immagine di quello che vive l'anima alla ricerca del Signore. E è una successione di continue ricerche, scomparse, incontri, ricerche, scomparse, sempre così. Ho cercato, non l'ho trovato. Voglio cercare, ma non lo trovo. Poi l'ho trovato, ma subito dopo sparisce. Allora, questo è un'immagine, no? È l'immagine è il desiderio dell'anima di incontrare il suo Signore. Non si vede, ma l'immagine è retta non solo per il desiderio da parte dell'anima, ma anche per il desiderio da parte di Dio. Cioè, è anche Dio che viene a cercare l'anima. Quando ci si incontra, sono due desideri che si incontrano. Ed è questo che dà la pienezza dell'incontro. Anche se non è mai un incontro definitivo. È un incontro che fa presagire un nuovo incontro, più ancora desiderabile, più completo, no? più profondo, più autentico. E il racconto che nel Vangelo di Giovanni è il primo racconto di risurrezione riguarda Maria di Magdala, ma riguarda anche il contesto in cui Giovanni racconta questo episodio. Noi, per esempio, traduciamo il primo giorno della settimana, ma in greco è il giorno 1 dei sabati. Sarebbe il giorno 1 sia come l'ottavo, come, diciamo, il compimento di tutto ciò che nella vita quotidiana ha preceduto, e sia il giorno primo, ma non primo di una serie, il giorno 1 nel quale tutti i giorni della vita sono vissuti. Allora, quel giorno 1 contempla sia il pianto, sia la gioia, sia l'angosciosa percezione dell'assenza, sia la commovente emozione dell'incontro. Non so se voi avete in mente alcune rappresentazioni pittoriche di questa scena. Normalmente nelle grandi tele, almeno occidentali, nella raffigurazione di Maria Maddalena che riconosce Gesù, è in gioco come se Gesù tende a passare, lei allunga la mano, non lo tocca, lo sfiora, e si vede come quell'allungare il dito per toccare la spalla, che pure non si toccano, è la dimensione più intensa dell'incontro avvenuto, che è destinato non a esaurirsi in quel momento, ma a protrarsi. Quella specie di presentarsi di Gesù all'appuntamento con la sua discepola, è lei che si protende senza prenderlo. Ci sono tanti aspetti. Per esempio, come mai non l'ha riconosciuto? E come mai in tutti i racconti della risurrezione mai le persone, gli apostoli, tutti gli altri, non riconoscono mai Gesù? Che figura aveva? Allora, in gioco è la percezione che la risurrezione non appartiene più alla nostra storia, è sul confine. Allora, perché noi possiamo riconoscere Gesù che è risorto? È lui che deve manifestarsi. noi non riusciremo a vederlo. Quando lui si manifesta, noi lo riconosciamo per quello che si è presentato. Ecco allora quando, non so, appare ai discepoli, fa vedere le piaghe, no? E perché prima non le vedevano? Allora, la sottolineatura è che il tempo della risurrezione, che non appartiene a questa storia, la ingloba. E noi siamo chiamati a vivere la storia nella percezione della compagnia del risorto. Quando in tutti questi giorni ho parlato della la pazienza, la letizia nelle afflizioni, la sottolineatura di fondo, quanto a annuncio evangelico, è: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quel io sono con voi è io il vivente, io il risorto. Tanto che quando nell'Apocalisse Giovanni deve descrivere la prima visione che ha, immaginano un figlio d'uomo che compare e dice: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, no? Provate a leggere così: io sono il primo che si è fatto ultimo e perciò ha e può dare la vita non mortificabile da niente e da nessuno, ma funziona in rapporto al io, dato che sono il primo, mi sono fatto ultimo e perciò posso dare la vita che niente può mortificare. Questo è il tempo della risurrezione, cioè il tempo del non essere mortificati nella vita che peschiamo dal risorto. In questo senso, quando nel Vangelo di Giovanni si dice non trattenermi, che non sappiamo neanche bene se vuol dire non toccarmi, non... l'idea di fondo è vai, non stare. In tutte le manifestazioni anche dell'Antico Testamento, pensate al profeta Elia, quando alla manifestazione di Dio, no? Dice: cosa fai qui Elia? Vai! È la manifestazione suprema, ma l'invito è vai. Dio non si manifesta per chiudersi in colui in cui si manifesta. Se Dio si manifesta è per essere annunciato presente al mondo. Allora, non per nulla, non nella tradizione, anche oggi, no? La festa di Maria Maddalena, apostola degli apostoli, è la prima che, avendo visto, è mandata ad annunciare. E gli apostoli, stranamente, hanno la prima percezione della risurrezione non direttamente da Gesù, ma da una donna. E poi sono gli apostoli che saranno mandati a predicare la risurrezione, non le donne. E questo fatto è legato a questa percezione. È la donna che è custode del mistero di Dio, dalla Vergine fino alla Maddalena. Pensate alla discepola perfetta, sempre Maria, no? Sia Maria la sorella di Marta e sia Maria la Vergine, no? Questo fa da, non so come dire, da intimità, non so, da contenuto, per cui gli apostoli, gli uomini, è come se vengono aperti a questo. Proprio perché sono aperti, possono andare ad annunciare. Se lo facessero da soli, annuncierebbero senza intimità, senza profondità. E questa è la grandezza dell'apostolato della Maddalena, ma anche di ogni discepola del Signore. L'annotazione, sempre di Giovanni, che la scena si svolge così: Maria Maddalena va al sepolcro, vede la pietra spostata, neanche si dice va a vedere, intuisce e va ad avvertire. Poi vengono gli apostoli, Pietro e Giovanni. Osservano, poi se ne tornano. Lei invece resta. La sottolineatura è voluta. Lei resta, ma resta piangente. Cioè, lei è come se dovesse provare oltre la tragedia, quindi il dolore della morte, il dolore della sepoltura, il dolore di neanche più toccare il corpo che è morto. E io conosco anche per esperienza, non so, una mamma che perde un figlio in un fiume e non lo trova più. È un dolore diverso dalla mamma che perde il figlio e poi lo porta al cimitero. È una cosa diversa. Allora, lo spazio di affetti che Maria Maddalena prova, gli apostoli non lo provano. Ed è proprio per questa, noi potremmo dire, sindrome di assenza, in cui lei è tutta, come dire, tutta prostrata in questo sentimento, come al fondo di questo sentimento, quando Gesù la chiama, riappare, ne mostra tutto lo splendore della presenza. Cioè ormai lei non aveva più alcuna, diciamo così, possibilità di pensare che avrebbe potuto incontrare il Signore. E quando proprio, no, è al massimo di questa assenza, compare il Signore. E notate, il Signore si fa vedere chiamandola per nome. Lei però, quando si gira, non chiama Gesù per nome. Perché? Lo chiama con questo appellativo, Rabbuni, che nel Vangelo ricorre un'altra volta solo. Voi vi ricordate quando? Quando?
A risurrezione di Lazzaro.
Non leggiamo il Vangelo, eh. Allora, compare solo con il cieco che, allora, Gesù sta viaggiando verso Gerusalemme. L'ultimo villaggio che lascia è quello di Gerico. Alla fine, quindi uscito dal villaggio, trova il cieco. Il cieco, no, quando grida, no? E poi viene guarito e il cieco dice: Rabbuni, che io possa avere la vista. E il Vangelo annota che lui lo segue entrando in Gerusalemme. Nessuno si accorge di quello che Gesù va a fare. Sembra che l'unico che possa percepire qualcosa del segreto di Gesù è quel cieco. Cieco che è stato guarito. E lo chiama Rabbuni. Ma la Maddalena, uguale, chiama Rabbuni dopo aver provato l'assenza, ma non soltanto l'assenza perché Gesù è morto. Tornate indietro nella sua vita. Ha provato l'abbandono, nel senso che ha abbandonato il suo Dio con la vita che faceva. Quando si è convertita è ritornata al suo Signore, ma ha vissuto, diciamo, la presenza, l'incontro con il suo Signore, fino poi a perderlo e a piangerlo non solo morto, ma rubato, ma sottratto, come l'aveva sottratto lei nella sua vita precedente. Allora l'incontro è totale, tanto che chiamandolo Rabbuni è come se dicesse: tutto quello che tu hai detto e che mi hai fatto vivere è tutto ciò che io posso desiderare. E dicendo Rabbuni è come se tutto il segreto di Gesù si svela di colpo a questa donna e ne avverte tutto, diciamo, il legame, tutta la relazione, tutto l'amore. E questo, diciamo, questa profondità che permette a lei di andare ad annunciare e poi di scomparire. Non compare più. Tutte le altre storie dei romanzi moderni sono tutte storie. Lei non compare più. Ma questo non compare più, come anche poi la Vergine che non compare, sono le donne che hanno custodito la potenza di intimità dell'incontro col Signore. E gli apostoli a questa intimità si sono rivolti per poter svolgere il loro apostolato. In questo senso, la storia della Chiesa va presa globalmente. E il Vangelo sottolinea appunto che la storia della Chiesa è il tempo di questo giorno uno in cui noi siamo chiamati a cogliere la presenza del Signore risorto. Ma questa presenza si coglie solo se qualcuno ne gode l'intimità, ne gode il risvolto, diciamo, di intimità che questa cosa ha. E quando poi gli apostoli con l'invio dello Spirito Santo saranno mandati ad annunciare al mondo, annunceranno i dati della fede, ma pescheranno nell'esperienza di questa intimità. Non solo, ma quando gli apostoli, che a loro volta poi vedranno il Signore risorto e pescheranno in questa intimità, ritorneranno alle parole di Gesù sentendole come di nuovo, hanno ascoltato le parole, le hanno capite fino a un certo punto. Quando poi ritornano a quelle parole, ne colgono il segreto, ne colgono la potenza di salvezza. Ed è per questo che gli apostoli, quando annunciano le parole di Gesù, partono sempre dalla morte e risurrezione di Gesù. Ma per cogliere questo, occorre aver rincontrato il Signore risorto. E la Maddalena, è nella, così, nel, direi così, come si dice, nella, nel disegno del racconto evangelico di Giovanni, è quella che garantisce l'intimità del legame, che non è soltanto suo, è che ogni volta che si ritorna a una parola del Signore, si dovrebbe sentire da dentro questo rabbuni. Ho colto che tu riempi, compi, tra virgolette, soddisfi tutto il desiderio del mio cuore. E questo in ogni parola che ascolto, perché ogni parola è parola di vita, di colui che è il vivente e che concede a noi di vivere della stessa vita che non è più mortificabile. Allora, perdonate se tiro sempre l'acqua al mio mulino di questi giorni, ma cosa ci interessa se qualcuno ci pesta i piedi o ci dà una botta in testa? Che valore ha rispetto a questa corda segreta, a questa corda di intimità che portiamo dentro? Che valore è? Quando diamo tanto valore a questa cosa esterna è perché non abbiamo mai fatto esperienza di questo Mariano, Rabbuni. Vale per ciascuno.